semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto del nostro programma, buongiorno da Romano Scaramucci e da
Paolo Merlo.
Un'altra buongiorno. Settimana è passata, Paolo, siamo ancora qua a commentare a ruota libera, come dice il titolo della nostra trasmissione, e anche oggi a ruota libera parleremo. La settimana, Paolo, com'è andata?
La settimana sappiamo che ci sono state molte cose belle, ma purtroppo anche molte cose meno belle.
E ne parleremo, eh?
E ne parleremo durante
questa diretta. Vi ricordo che siamo in diretta. Paolo, se vuoi ricordare i nostri recapiti.
0575 60 48 30 è il numero di telefono, info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it sono le email, e poi abbiamo la pagina Facebook Radio Incontri Cortona.
Ormai i nostri radioascoltatori hanno capito che le nostre chiacchiere, il nostro parlare a ruota libera, verte su politica, cultura generale, spettacolo, qualche volta anche sport. E quindi io, Paolo, comincerei con una notiziola che mi è arrivata proprio nelle ultime ore, tra ieri sera e questa mattina. Pare che Donald Trump stia vincendo lo sprint finale. A te è arrivato
questo nei sondaggi, perché poi sappiamo che i sondaggi sono sempre manovrati, e quando non sono manovrati sono fasulli. Il fatto che Donald Trump però stia rimontando è un fatto indubbiamente, non è solo dai sondaggi. Il problema è che forse è la Clinton che sta scendendo, ma lì è una gara a chi scende peggio, perché come abbiamo già detto altre volte, non è una guerra al migliore, è una guerra al meno peggio, e quindi questo è una cosa che fa un po' pensare, nel senso che se il meno peggio diventa Donald Trump, allora c'è da ripensare al fatto, per esempio, che gli Stati Uniti siano il poliziotto del mondo, perché se siamo governati da un FBI che 3 giorni prima o 10 giorni prima delle elezioni tira fuori scandali, l'FBI che è governativo, allora uno si preoccupa. Perché poi vediamo cosa succede in politica internazionale, perché gli Stati Uniti, non so se qualcuno magari ci ha fatto caso, nella politica interna già hanno qualche defiance, ma in politica estera sono sempre stati fuori dal mondo, no? Nel senso che nessun altro paese potrebbe pensare o fare le cose che fanno gli Stati Uniti nel mondo. E non parlo di guerre, di cose serie, ma parlo proprio del come si comportano, di come vedono il resto del mondo. Il resto del mondo non esiste per loro, nel senso che il mondo sono gli Stati Uniti. E quindi pensiamo bene: se vince la Clinton cosa succede, se vince Trump cosa succede.
Però una cosa mi ha colpito di questa nuova campagna elettorale americana, no? E mi ha fatto fare una riflessione a largo spettro, nel senso che tutti studiamo già nei libri scolastici la guerra fredda. Sentir parlare del fatto che Donald Trump, se verrà eletto presidente degli Stati Uniti, la prima cosa che farà, telefonerà al presidente della Russia, Putin, questa non è una cosa positiva, Paolo? Sì, dai.
Ma sì, ma anche Silvio Berlusconi è diventato molto amico di Putin.
Appunto, ma è positivo.
È positiva per il nostro sollazzo quotidiano, nel senso che ci divertiremo molto a certi episodi.
Ho notato una certa polemica nella tua battuta ironica, Paolo?
No, così era, mi è cascata così.
Ascolta, mandiamo un bel brano di musica. Io questa volta ti ho fatto un regalo.
Una sorpresa.
So che ti piace la musica napoletana.
Moltissimo.
Sorpresa.
Sì. No, l'NCCP però, non Gigi D'Alessio.
Guarda, ci saranno sorprese positive e negative.
Ho capito.
Tutti e due gli artisti che hai nominato saranno con noi questa mattina, quindi allargate le orecchie.
Preferivo però Aurelio Fierro.
Anche lui, giuro.
Oh, meno male, questo mi fa piacere. E Sergio Bruni no?
No, Sergio Bruni non ce l'ho fatta proprio. Partiamo con Pino Daniele, un bellissimo brano, A me piace o blues, da Nero a metà del 1980. Vai! Ancora Romano e Paolo per tutti voi che siete all'ascolto di Radio Incontri. Insomma, Paolo, io dicevo, questo connubio con Putin del futuro, forse, presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ti piace?
No, preferirei che si connubiasse, no, non si può dire, che si unisse, si capisce, che il suo connubio fosse più col popolo americano e soprattutto con il popolo americano debole. E quello che mi ha stupito stamattina proprio sentire le notizie per cui Obama ieri ha invitato gli afroamericani che sono i latinoamericani a sostenere la Clinton, perché pare che una certa quota di afroamericani e latinoamericani siano rimasti scontenti della famosa legge sulla sanità, che è stata l'unica cosa buona che ha fatto Obama in 4 anni, 5 anni, 8 anni, quant'è. Per cui il discorso di Trump votato dagli afroamericani, dai latinoamericani, mi preoccupa, vuol dire che non hanno capito per niente dove vuol parare questo. E il bello è che Donald Trump ha detto ieri: io la riforma sanitaria la cancello, e questi i poveri
ne farà un'altra, no?
No, credo proprio di no, perché non c'era prima, figuriamoci se ci sarà dopo. Il problema è che questi qui si sono sentiti danneggiati dal fatto che dopo la riforma sanitaria non hanno pagato più, però le sono aumentate le assicurazioni. Pare che nell'anno prossimo le assicurazioni sulla salute aumentino del 25%. Quindi indubbiamente qualche ragione ce l'hanno, però lì è il capitalismo che va, che avanza.
Sai Paolo, che non è vero che i neri non sono per Donald Trump. George Foreman, sì, l'ex campione del mondo nero di pugilato dei pesi massimi e medaglia d'oro olimpica, voterà per Donald Trump.
È suonato.
Donald Trump è stato non soltanto un mio amico, dice George Foreman, ma un amico del pugilato, ha spiegato così questo campione che, ti ricordi, certo, è rimasto famoso per il combattimento contro Ali, una volta l'ha battuto, una volta è stato battuto, e quindi c'è una rappresentativa del mondo nero americano che,
esatto, difatti proprio questa è la paura, che se gli afroamericani, i latinoamericani favoriscono Trump, forse si suicidano, politicamente ovviamente. Un'altra cosa che mi fa pensare molto invece, parlando della Clinton, che sembra non riuscire a alzare, vabbè che è pesante, le sue membra dal computer, perché continua a mandare email, e quindi dico, ma se andasse a fare una passeggiata sarebbe meglio.
Ma vedi che lo dicevo all'inizio, no? In questo sprint finale è probabile che questa pesantezza, tu l'hai chiamata così gentilmente, questa pesantezza la ritardi nello sprint finale, però comunque a parte i nostri pronostici che non valgono nulla, però insomma ci avviciniamo l'8 prossimo, quindi la prossima settimana avremo di che cosa dire.
Sì, perché è di no, è sempre l'8 di... No.
Io manderei il secondo brano, che è sempre una carrellata napoletana, un brano bellissimo, ho fatto impazzire letteralmente il nostro regista Andrea Capecchi, che ringraziamo naturalmente lì al timone.
Come
della
si
nostra...
dice dietro al vetro?
Io dico al timone della nostra trasmissione. Un brano bellissimo degli Osanna dal vivo, che cantano a Zingara.
Storia da vita che fa mezza in te mezza fora, campo che fatica strana sta società, e una zingara fa paura, perciò la gente in mezza via non ci vuole che fa, sbatta capo in faccio pure, ogni volta che chiede aiuto nessuno sarà. Si è sola, a cui pensa giornata vannena d'amore e fortuna, te fa capo di me parola, quattro stronzate trice casi coccheruna, una veste di nebbiura, la legge una mano e per in dall'occhio chi si, dice numero e fattura, e sorte da un vento non brogli e se gamba così. gente mi esamina, ci vuole da fare. Spattacamo un falso muro, ogni volta che viene un aiuto nessuno ce l'ha.
Semplicemente Paolo e Romano, siamo ancora qui per informarvi, per fare due chiacchiere con voi, da una elezione americana ad un referendum italiano, no? Sì. Perché anche noi abbiamo una scadenza che si avvicina. A proposito, pare che qualcuno, un certo Alfano, che noi conosciamo bene...
Chi? Ministro dell'Interno?
Sì, Ministro dell'Interno.
Pensa.
Vorrebbe posticipare causa terremoto, però pare che non gli abbia dato retta nessuno.
Nessuno, proprio. Quindi a canisciun effesso,
anche noi,
si dice il napoletano,
anche noi passiamo oltre. No, a proposito del referendum,
no, qualcuno ha dato la colpa a Renzi, ma Renzi è stato il primo a dire
no.
Punto.
Solo Alfano si è alzato,
è stato
la mattina
così,
e così. Ma va bene.
Sì, dipende da come si alza Alfano, perché fa certe cose. Vabbè.
Allora, dicevo, caro Paolo, che un sondaggista tra i più rinomati d'Italia, Nicola Piepoli, sostiene che al referendum, nonostante in questo momento siano in vantaggio i no, ma secondo lui vinceranno i sì, perché, aggiunge Piepoli, ha portato buona linfa alla causa del Presidente del Consiglio la legge di bilancio con l'abolizione di Equitalia, e ha portato nuovi consensi. E quindi secondo lui in questo momento i sondaggi dicono che è in testa il no, però secondo Piepoli vincerà il sì.
Io non lo so, penso che il problema non siano chi ha già deciso di votare sì o no, ma il 40% che è ancora indeciso, e questo è importante. Ci sono però due cose che io vorrei far rilevare. Chiaramente io sono dalla parte del no, quindi tendo a far rilevare le cose del sì, però va bene. Io anzi accolgo l'occasione per invitare un rappresentante del Basta un sì a venire in trasmissione
o a telefonare
per rispondere a un paio di quesiti, perché voglio sentirli. Io non riesco in nessun modo a avere risposte chiare e certe. Le risposte che mi danno sono sempre gli slogan del capo. Due noticine. Allora, prima sulla questione dei sondaggi, Nel cratere del terremoto sono sprofondati da Amatrice fino a Camerino gli uffici comunali con schede elettorali, eccetera. Cosa facciamo? Votano anche loro? La maggior parte sono trasferiti in altri comuni, al mare, eccetera, sul Trasimeno e così via. Il 4 dicembre queste persone voteranno? O qualcuno, per fortuna o purtroppo, magari invaliderà l'elezione, il referendum, almeno per quelle zone? Ecco, forse Alfano su questo...
Ma ci auguriamo,
lui l'ha detta così, forse non pensava perché la diceva.
Ci auguriamo che chi di dovere stia pensando e trovando soluzioni, perché giustamente questi 20.000 sfollati, 22.000, 24.000 sfollati possano esprimere giustamente il loro sì o il loro no al referendum.
Io spero che ci sia una differenza di voti tale per cui 23.000 o 24.000 voti non facciano la differenza, per cui così almeno la mettiamo subito a posto e va bene. Un'altra cosa che mi è capitata adesso su Facebook, leggo il pezzettino, è brevissimo, preso spunto da un post di Giovanni Cusumano, ho voluto consultare lo statuto della Regione Sicilia, regione statuto speciale. Viene fuori che un deputato regionale siciliano non può far parte né del Parlamento nazionale né di quello europeo. E il nuovo Senato renziano che è fatto di deputati regionali?
Ma visto che ci sono anche altre regioni a statuto speciale, avranno previsto che nella nuova legislazione sia previsto che anche loro possano diventare senatori, perché sennò sarebbe una...
Questo è un errore grave, eh? È un errore grave.
E quindi eviteranno questa... figuraccia.
Beh. Ma sì, tu sei un inguaribile ottimista e quindi mi fa piacere sperarlo, come per i deportati del terremoto e così via. E vabbè, niente, per quello che riguarda il referendum ci sarebbero molte cose da dire, da Alfano appunto altre cose, però io vorrei che ci fosse qua un fautore del sì per rispondere a queste domande, perché sono tutte domande proprio inerenti le varianti della legge.
Ecco. Non posso risponderti perché mi dichiaro anch'io per la prima volta voterò no, e quindi un sì certo ci vorrebbe.
Convertito.
No, a dire la verità ero già convinto prima che iniziasse.
No, pensavo di avere i poteri di Socci.
Socci, sì.
No, perché sai, Antonio Socci, non so se è stato
converte.
Medjugorje, ma lui converte, e il bello è che adesso si è messo al posto dello Spirito Santo praticamente, perché vuole convertire il Papa. Cioè,
questa è una notizia che va approfondita, quindi la riprendiamo
dopo la musica,
perché adesso c'è un brano molto intenso, cantato da un grandissimo Roberto Murolo e altrettanto straordinaria Mia Martini, una canzone scritta da Enzo Gragnaniello nel 1992 e si intitola Con me. Vai Andrea.
Con me fanno mare a trovare che la non tenimma ca. Vieni con me e accomincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e c'è impara.
Ma le gacce sta e poi lascia sto cuore scuro.
e accomincia a cantare insieme nota all'aria dà. Senza guardare tu continua a volare mentre il vento ci porta là. A dove stanno le parole più belle e ti piglia per te imparare.
Eccoci di nuovo in diretta da Radio Incontri e abbiamo accennato ad un altro argomento nel finale del precedente momento di trasmissione e tu hai lanciato sul piatto un certo Antonio Socci, se non sbaglio.
Sì, un sasso pesante, una pietra.
Un sasso pesante, una pietra, ma l'argomento è ovviamente il bellissimo, importantissimo viaggio di Papa Francesco in Svezia in occasione del 500° anniversario della separazione che c'è stata tra la chiesa di Martin Lutero luterana nel 1517 e la chiesa cattolica con le famose tesi appiccicate e inchiodate nella porta del castello di Wittenberg, la cattedrale di Wittenberg nel 1517 da Lutero. E quindi questo Papa meraviglioso, nell'anno giubilare della misericordia, ha voluto fare questo passo che sicuramente è stato anche osteggiato da parte della Chiesa, che vede in questo Papa qualcuno che corre troppo, no? In qualche maniera,
forse come, si muove troppo.
Come se gli mancasse il tempo, come se volesse fare presto, come se avesse paura di non fare in tempo a fare le cose. Ha fatto questo viaggio che secondo me è stato veramente da straordinario, straordinario, perché la Chiesa, il mondo ha bisogno di unità e quindi insistere sull'unità tra luterani e cattolici nel rispetto ovviamente delle reciproche differenze è stato un atto meraviglioso che molti però hanno molto e aspramente criticato, tra cui Antonio Socci.
Ecco, io non voglio fare di Antonio Socci lo speaker dell'antipapalismo, però è lui che ci si pone, è lui che si pone al di sopra di tutto, di tutti, e direi che tende a sostituire lo Spirito Santo, che notoriamente è quello che illumina la Chiesa e che illumina soprattutto nel momento in cui c'è il conclave e si nomina un nuovo Papa. E Antonio Socci, dal momento che il nuovo Papa non risponde ai suoi parametri, ha incominciato ad attaccarlo in maniera piuttosto violenta. Ma il passo molto bello, e che bello, divertente per me, perché a un certo punto non gli si può dare valore più di tanto, è quello che ha fatto Socci, mi pare sabato, vediamo se riesco a recuperare la data esatta, sì, il 30 ottobre, no, era lunedì, no, era domenica, era. Sì, domenica, dopo il terremoto della domenica mattina, o del giorno prima, ha praticamente fatto un editto contro il Papa, dicendo che, leggo proprio la consacrazione dell'Italia alla Madonna, che poi non si capisce bene questa posizione, questa povera donna che si porta tutto sto peso. Il terremoto devasta la terra di San Benedetto e di San Francesco, cuore dell'Europa cristiana. Invece di andare a rendere omaggio a Lutero che ha distrutto la cristianità, Bergoglio dovrebbe consacrare l'Italia mettendola sotto il patrocinio della Madonna. Occorre subito intervenire in aiuto dei terremotati e insieme bisogna pregare, pregare, pregare. Ma lui non crede a queste cose cattoliche. Ecco, questa è di una enormità veramente fuori da ogni possibilità di comprensione, almeno da parte mia, popolo di Dio.
Effettivamente sì, è un discorso inaccettabile, no? Perché è evidente che Socci abbia trascimato, no, in questa sì. critica, perché vedi Paolo, io un po' la storia della Chiesa la conosciamo, le due anime sono sempre state, no?
C'erano i gesuiti bianchi e i gesuiti neri, ecco, per appunto, esempio,
dentro la Chiesa ci sono sempre state queste anime che poi hanno espresso anche i pontefici, perché se guardiamo alla storia del Novecento è anche vero che si alternano pontefici certo. progressisti a pontefici conservatori, anche se poi non sempre è vero, però effettivamente,
diciamo che quella è un'impressione essenzialmente popolare.
Sì, però insomma, se vediamo, no, un Paolo VI che è venuto dopo un Giovanni XXIII, qualcosa può anche tornare.
Poteva sembrare conservatore, ma invece.
Però ecco, queste frasi, io che voglio sempre andare un po' in fondo al cuore delle persone, anche quando sbagliano, no? Perché certo. questo di Socci è un evidente errore, perché non si può criticare così fortemente il Papa.
Dare o giustamente degli ordini,
O giustamente, come hai ribadito tu, in modo molto chiaro, dare ordini al Papa, no? Non è immaginabile. Probabilmente Socci ha una sofferenza, probabilmente come cristiano, dico, no?
Sì,
anche
sì,
come
sì.
probabilmente non si sente bene nel ruolo che oggi ricopre all'interno anche della Chiesa, perché lui è stato anche, no, vice direttore di Rai 2, ha ricoperto ruoli evidentemente
adesso
nella sua.
È capo della scuola di giornalismo della Rai.
Ecco, probabilmente
che è
non,
spaventoso.
Non si trova più nelle sue corde giuste e se ne esce con queste frasi che effettivamente fanno male. Ciò non toglie che questo momento è stato fondamentale per direi nella storia della Chiesa.
Direi perché, che più che dare tanto spazio a Socci, anche se io sono il primo a dargliene, bisognerebbe più dare spazio alla sostanza dell'accordo firmato dal Papa a nome della Chiesa, quindi in un atto giurisdizionale estremamente importante. Perché lui cosa ha fatto, il Papa Bergoglio? Ha semplicemente fatto un accordo con i luterani di collaborazione, di cooperazione a favore dei poveri, degli immigrati, dei profughi e di tutte i posti dove si può operare insieme. Quindi è vero che lui non ha toccato i tasti della separazione, ma come diceva Giovanni XXIII, quando ci dobbiamo avvicinare all'altro, bisogna prima concordare su tutto ciò che è concordabile e scoprire che poi il concordabile normalmente è il 90%. Il resto del 10%, quando tu sei bello sereno che il 90% è a posto, la soluzione al 10% dei problemi si trova. E questo mi sembra che è la posizione. Tu dicevi che Papa Bergoglio corre in rapporto alla staticità di questo tipo di chiesa, alla chiesa che vuole tornare alle origini del Concilio di Trento e non guarda che il Papa sta tornando alle origini del Vangelo.
Ma il mio verbo
quindi
correre,
è un grande reazionario.
Ci tengo
Papa
a precisare che era in positivo.
Certo. No, questo l'ho capito, indubbiamente.
A me preme però una cosa, che questi passi in avanti che sta facendo Papa Francesco siano accolti anche dalla comunità, dal popolo, che forse è più preparato del clero, no?
Certo.
A questo riavvicinamento. Perché io mi rendo conto, vivendo nel mondo della scuola, dove ormai si sta globalizzando anche nella provincia, nella nostra provincia, che non è certo quella delle grandi metropoli, però si sta globalizzando anche qua, che spesso ci sono disagi vissuti da ragazzi o ragazze che provengono da cristianesimi, da confessioni diverse, sì, e che vivono delle difficoltà perché questo o quell'altro non li lasciano integrarsi dal punto di vista religioso, quando invece potrebbero benissimo farlo. Forse qualche volta non si conoscono le regole. Ecco, allora ci vuole che la comunità cristiana non solo accolga quello che il Papa ha voluto fare con questo passo, ma che si informi anche di come ci si deve comportare nel caso in cui abbiamo relazioni con confessioni diverse, perché mi sembra che qualche volta non siano molto chiare.
Sì, ma difatti, tra l'altro, per riprendere quel discorso lì, e chiudiamo perché sennò il regista ci manda a quel paese, il Soci parla di anticristiano l'andare a parlare con degli altri cristiani. Quindi è veramente, siamo agli assurdi. Bon, un po' di musica.
Un po' di musica, questa è una canzone che te la dedico, ma devi ascoltarla bene, perché so che Gigi D'Alessio non è al vertice dei tuoi gusti. Però questa canzone è guaglione, lanciata da Aurelio Fierro nel 1956.
E da Carosone. Anche.
Scritta da Aurelio Fierro, lanciata da Aurelio Fierro, poi l'hanno fatta in tantissimi.
La sapevo a memoria tutta.
Allora la canterai anche te. Recentemente remixata in stile rap da Gigi D'Alessio insieme a Briga.
Stai sempre qua del cammino e zastavi, non mangi più, non dormi più, che putri e vicceri che vena a di sta gelosia, tu o soffri, tu o morì, ti do fa. Mike, tu non sai più cos'è l'amore a 20 anni, a starci nei panni di un ragazzo di strada che crede ancora nei suoi sbagli. La scorza da duro non gliela leva nessuno, nasconde un cuore più puro, messo al sicuro dagli inganni. E passa e spassa sotto a sto barcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci e femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sembrava, va giù con pallone. Che vanno di stella di me, battere una parete. Corre in braccia a tua mamma, non vuoi scema vicini. Lilla tutta verità, che mamma te può capire. E chi c'ha mamma non piange, è vero, mai. Ma se non soffi non cade il velo, che ti fa vivere in bianco e nero. Un uomo libero segue la sua strada, anche se è sbagliata. Ci vediamo alla prossima cazzata. Non avanzava passiare, vuoi un cielo? Non dato lì, c'è tempo in inguaglia. Chi desidereva sempre, ma devi fare a nobilitare. Ricorda della bici. Casio dice una papà, non sono lo scemo di prima, chissà come va a fermi. L'amore a 20 anni, ho solo 20 anni. Passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci e femmina, sei ancora così giovane. Tu sei maglione che te mi se capo, ma io go pallone. La donna di sti lacrime, ma te non mi fa ridere. Un abbraccio a tua mamma,
ma devi fare a militare.
Un po' scemo amici lì,
che sono le 6 di mattina, 6 di mattina.
Tutta verità,
non sono lo scemo di prima.
La mamma te può capire.
L'amore a 20 anni, ho solo 20 anni.
Capone di sti lacrime, ma te non mi fa ridere. Un abbraccio a tua mamma,
ma devi fare a militare.
Un po' scemo amici lì,
che sono le 6 di mattina.
La tutta verità,
non sono lo scemo di prima, di prima.
La mamma te può capire.
L'amore a 20 anni, ha solo 20 anni.
Un abbraccio a tua mamma,
un modo di fare, non militare.
Un po' scemo piccoli,
che sono le 6 di mattina.
La tutta verità,
non sono lo scemo di prima, di
la
prima.
La mamma te può capire.
L'amore a 20 anni, ha solo 20 anni.
Un abbraccio a tua mamma, non vuoi scemo piccoli.
Ho solo 20 anni.
La tutta verità,
l'amore a 20 anni.
La mamma te può capire.
Ho solo 20 anni.
Canta Napoli, Paolo, cosa ne pensi di questa riedizione rap de Oguaglione?
Ah, assolutamente, è Guaglione, non Oguaglione.
Ho voluto esagerare.
Scusa, hai voluto esagerare. No, ma io la conosco bene questa canzone, perché mia sorella, quando è uscita questa canzone, aveva 2 anni, e c'era un amico di famiglia napoletano che tutte le volte che vedeva mia sorella, le cantava Guaglione.
Ecco perché l'hai cantata tutta. Voi non avete sentito, ma Paolo l'ha cantata tutta dall'inizio alla fine, anche molto bene. Bravo Paolo.
Sì, grazie. Meno male che l'ho cantata a bocca chiusa, perché sennò.
Vogliamo ricordare i nostri contatti?
Certo, il numero di telefono 0575 60 48 30. Email info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it e Facebook Radio Incontri Cortona.
Ecco, dicevamo all'inizio, Paolo, che il nostro disquisire verte su politica, cronaca, un po' di tutto, e abbiamo annunciato che c'erano anche notizie poco positive, perché effettivamente questo terremoto sta dilaniando il centro Italia in tutti i sensi. Prima di tutto i poveri cittadini che sono ormai senza casa, senza beni, praticamente hanno perso tutto con il terremoto e sono tantissimi, ma poi anche altre decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone che vivono l'ansia del terremoto, perché anche questa notte nella provincia di Arezzo, con epicentro a Olmo, ci sono state 3 scosse molto forti che hanno svegliato la gente, hanno richiamato l'attenzione dei vigili del fuoco, eccetera, molte chiamate ci sono state, e quindi stiamo vivendo un po' anche qui a Cortona, dove noi trasmettiamo, abbiamo vissuto momenti un po' di panico, no? Certo, da paragonare a quelli del vero terremoto, però noi che non siamo poi tanto abituati abbiamo avuto molta paura e continuiamo ad averne. E quindi c'è questo stato d'ansia, no? Che sentiamo appesantire l'aria di questi tempi.
E purtroppo sì, anche perché bisogna parlarne, se ne parla, è uno degli argomenti di, purtroppo, di chiacchiera anche. E io però dal terremoto vorrei, scusa un attimo,
sì.
C'è un eco? Chiedo scusa agli ascoltatori.
Comunicazione bene, di okay. Servizio,
comunicazione
Paola.
Di servizio. Bon, andiamo avanti così. E allora, dicevo, ci sono anche nel terremoto le buone notizie. E ieri alla Radio 3 hanno intervistato una ragazza estremamente in gamba di Pieve Torina. Una certa Lucia, 36 anni, mi pare, o 38 anni, che insieme alla famiglia gestisce un ristorante. Si può fare il nome in questo caso, credo che non sia male, il Vecchio Mulino. E questo ristorante, lei dice, per fortuna è ancora agibile, perché così io posso dar da mangiare. E leggo il post che ha fatto su Facebook, perché sono le sue parole. Devo dire che ieri, ascoltandola, mi sono commosso. Dire grazie sarebbe poco e riduttivo. Grazie per aver reso possibile continuare ad impegnarci a dare un pasto a chi sta lavorando duro per i nostri paesini feriti. Perché ci state aiutando a dare un lavoro anche a chi non lo ha più. Questo riaccende la speranza. Siamo che sappiamo che dobbiamo ripartire in qualche modo e sappiamo che ce la faremo perché non siamo soli. Questo ci fa capire che al mondo esistono anche persone stupende, che l'Italia è una stupenda nazione unita e che gli italiani sono persone con un cuore grande come una casa. In questo momento così duro è importante sapere che ci siete ed è importante essere uniti. Non riesco a ricordarmi i nomi di tutti, scrivetelo nei commenti se volete, così che io possa, appena sarà possibile, sdebitarmi con voi, perché credetemi, state facendo davvero tanto tutti. Questo perché l'ha scritto? Perché la gente che ha scorte di mangiare, scorte di olio, di pane, eccetera, tutto quello che è possibile lo sta portando a questa ragazza, a questo ristorante, che dà da mangiare a sfollati, operatori soccorritori e così via, facendo pagare a chi può. E questo è uno degli esempi, credo molto eclatanti, del cuore degli italiani. Cioè, noi sappiamo litigare su un referendum, sappiamo offendere soci, sappiamo prenderci le offese di soci, prenderci le offese di qualcuno che ci sta prendendo per i fondelli, magari in maniera non così plateale, però non quando è il momento sappiamo anche stare insieme, soccorrerci, aiutarci.
E questo è il punto, no Paolo? Io mi domando... Ma perché noi, che come hai detto tu, siamo così bravi nei momenti difficili a sentirci uniti, siamo bravi a soccorrerci, ad aiutarci, anche quando aiutare è difficile, vediamo le forze dell'ordine, i pompieri, vediamo la protezione civile e tutti quanti anche individualmente quanto siamo veramente bravi a sentirci uniti in questi momenti. Perché non ci uniamo prima che le cose accadano? Perché adesso dovremo spendere una cifra così astronomica per accomodare, per tirare su quello che è possibile tirare su, quando ne sarebbero bastati meno di denari per prevenire, per ristrutturare in modo tale che non ci fossero stati dei morti, che non ci fossero state queste distruzioni quasi totali, perché questi paesi, io nonostante la positività di quelli che dicono sì, ricostruiremo, i soldi ci sono, eccetera, eccetera, ma io sono un po' pessimista in questo, perché no, veniamo da storie in cui ancora ci sono persone che vivono i terremoti di decine di anni fa nei containers. E quindi perché questa unione, questa bellezza di cui hai parlato tu, non c'è prima? Mi domando.
Purtroppo non saprei risponderti, Romano, perché il problema è che si potrebbe rispondere. Perché in fondo c'è al potere, ma non adesso, parliamo dal dopoguerra in poi, parliamo dagli anni 60 in poi, se vogliamo, dagli anni 70, c'è una classe politica che non ha la correttezza e la coerenza e l'onestà morali per gestire le cose secondo necessità e secondo il senso del bene comune. E questo purtroppo va avanti e non abbiamo dei politici a seguire che siano in grado di gestire il paese in questo modo. Si va avanti per interessi privati in atti di ufficio, tanto chi paga è sempre Pantalone.
E questo è male, perché i terremoti non sono solo in Italia, anche se l'Italia sappiamo che è sismica per eccellenza, però anche in altri paesi, leggevo in Francia, in Spagna, ci sono i terremoti, ma non fanno i disastri che fanno in Italia, perché con il passare del tempo hanno preso le precauzioni giuste. Da noi non è stato possibile, non sono stati capaci, e questo non è giusto, ecco, no? Certo. Ci dovrebbe essere, visto che poi siamo colpitissimi dai terremoti, avremmo dovuto sviluppare una sensibilità maggiore. Vabbè, Siamo passati da cose più divertenti a cose polemiche, a cose tristi, però le trasmissioni radiofoniche devono saper passare da un argomento all'altro, no Paolo?
Senza, certo.
Senza troppi possiamo, drammaticità.
Possiamo parlare un attimo solo, abbiamo un minuto di tempo. Del terremoto Juventus e del terremoto Inter.
Terremoto, io da interista sono terremotato, troppo terremotato, quindi devo stare zitto. Se tu vuoi parlare della Juventus.
No, no, mi metto in silenziosa commemorazione di Herrera e di Mourinho.
E allora che diciamo ai nostri ascoltatori che c'è la pausa del TG, noi dobbiamo interromperci per qualche minuto, ma vi aspettiamo di nuovo con le cronache locali, con qualche chiacchiera locale.
Diamo un attimo il numero di telefono, sì. 0575 60 48 30. Se qualcuno non ha nient'altro di meglio da fare, può anche telefonarci.
Ci lasciamo con un brano bellissimo, suonato e cantato dall'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, il famosissimo brano scritto nel 1950 da Vincenzo De Crescenzo, Antonio Vian. È un brano live, così sentiremo la straordinaria bravura degli orchestrali, A Luna Rossa.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera. Alle 10 di ogni giovedì mattina su Radio Incontri in Blu.
Ed eccoci per la seconda parte del nostro programma, siamo sempre Romano e Paolo per questa chiacchierata mattutina del giovedì, sono le 11.03 e dedichiamo come al solito questa seconda parte alle cronache locali. Oggi si svolge, se non sbaglio, a Castiglion Fiorentino, a Sant'Agostino, a Cortona, una kermesse importante che parla di riforma del turismo, perché sarà possibile, probabilmente uscirà a fine anno una vera e propria legge che permetterà agli hotel anche possibilità di fare ristorazione, di gestire una SPA, di fare vendita al dettaglio di prodotti, addirittura anche di poter vendere biglietti, pacchetti turistici, eccetera. Quindi un qualcosa che per la nostra zona è importantissimo, perché noi viviamo di turismo in modo veramente forte, i nostri alberghi, i nostri ristoranti lavorano moltissimo nella buona stagione e d'inverno stentano un po', però con queste nuove opportunità speriamo che anche l'inverno sia più roseo per la nostra recettività alberghiera. Ci sono altre notizie? Hai altra notizia locale?
Ho trovato su Letruria.it un bel articolo, un breve articolo, diciamo redazionale probabilmente, riguardante una delle aziende che diciamo illustrano un po' la zona della Val di Chiana, che è Menci Rimorchi, la fabbrica di Castiglion Fiorentino. E io così, questa fabbrica è sulle prime pagine perché ha trovato dei materiali per fare i rimorchi, dei materiali nuovi, per cui in pratica un rimorchio può pesare 200 kg meno, avere più spazio e quindi avere un risparmio energetico notevole e una maggiore possibilità di sfruttamento. E questa è una soluzione, una scoperta che è ai primi posti a livello mondiale. E quindi infatti Pietro Menci dice: questa innovazione è la punta dell'iceberg della nostra azienda, consolidandoci tra i leader del settore e tra le realtà più innovative del panorama internazionale. Ma su Menci volevo raccontare un aneddoto che mi riguarda personalmente, quindi è storia personale. Circa oltre 40 anni fa, ma all'inizio degli anni 70, conobbi il papà dei Menci, il fondatore di questa officina, e che era un omone gigantesco per me che sono piccolino, mi diceva lui che era autodidatta, che aveva fatto non so se la terza elementare, la quinta elementare, e che poi aveva studiato tutto lui. Beh, l'aneddoto qual è? Che io lavoravo per la Hewlett Packard, l'HP, quella dei computer, dei personal computer, dei portatili, eccetera, e lui lo conobbi perché aveva chiesto alla Hewlett Packard, e io ero responsabile del Centro Sud, un computer che facesse anche i disegni. Era un computer che noi fornivamo alle università, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al Centro di Ricerche Nucleari della Casaccia, quindi c'è proprio una cosa all'avanguardia di tutto, no? Era il primo computer di questo genere dopo la famosa programma 101 dell'Olivetti. E mi pare che si chiamasse Giuseppe o Giovanni Menci, mi ordinò e comprò, e io lo istruì a usare questo piccolo computer. È come se oggi si avesse non un Apple, ma quello della NASA o dell'Europa che ha mandato Schiaparelli su Marte. Ecco, e lui ci faceva i disegni e i progetti per i ribaltabili, allora faceva ribaltabili e basta.
Quindi Menci è un'eccellenza
da 40 anni, e questo a me fa piacere quando passo davanti a questa azienda, perché ecco, come dicevamo prima, è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, e non per altro, insomma, non è una pubblicità.
Mandiamo un brano musicale, ancora musica napoletana, e ci ascoltiamo un brano intitolato Tu Canunchiagn, scritta da Libero Bovio, musicata da Ernesto De Curtis per un'Italia che, ahimè, allora entrava in guerra, perché eravamo nel 1915. Questa proposta ce la fanno il Giardino dei Semplici, Tu Canunchiagn.
Com'è bella montagna stanotte, bella così, wow. l'ha giù vista mai.
Un'anima pare rassegnata e stanca sotto la coperta questa luna bianca.
Com'è calma montagna stanotte, più calma è mo, non l'ho vista mai. E tutta donna, tutto dorme in mora, è sulla veglia.
Continuiamo con le notizie locali e a proposito segnaliamo la Sagra del Cinema a Castiglion Fiorentino. Torna al teatro, al bellissimo teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, giovedì 10 novembre con l'attrice e doppiatrice Veronica Pivetti, che sarà intervistata da Michele Lupetti. Presenterà il suo primo lavoro da regista, Né Giulietta né Romeo, con la sceneggiatura del film di Giovanna Gra. Una sagra invernale organizzata dall'associazione Monte Glocale e Officine della Cultura dal titolo Storie di Vita, con aperitivo, degustazione guidate, quindi siete tutti invitati a partecipare a questa kermesse cinematografica, ormai è giunta alla sua terza edizione.
E speriamo poi che Michele, che è nostro splendido collaboratore, ci faccia il regalo di una, almeno di una parte dell'intervista a Veronica Pivetti, in non modo che non sarebbe male, insomma, no? Bene, io ho trovato su letruria.it un'altra notizia che mi sembra interessante, una raccolta di reliquie di santi impreziosisce la collegiata che è la collegiata di San Giuliano di Castiglion Fiorentino, e queste reliquie sono state date, donate alla collegiata dal Rione Porta Romana, che ha contribuito alla realizzazione dell'allestimento, e questo è sempre bene saperlo, perché io dico sempre che ogni borgo della Toscana, della Val di Chiana in particolare, ma in tutta la Toscana, l'Umbria, le Marche, abbiamo milioni e milioni di reperti di cose interessanti storicamente. Sentivo in un giornale di questi giorni, riferito al terremoto, quindi al cratere del terremoto, che mi pare la sottosegretaria, la perugina, la Buitoni Borletti, che diceva che ci sono oltre 100 milioni di reperti, una cosa pazzesca, incredibile, e che bisognerebbe non solo aver catalogati, ma che magari non sono reperti di grandi artisti, ma sono reperti che però denotano la vita spirituale, la vita artistica, la vita quotidiana di queste popolazioni. E questo è molto importante, proprio per trasmettere anche poi i famosi valori che ormai si sono persi dietro a una certa televisione, probabilmente, a una certa brutta comunicazione. Tu vuoi mandare in onda un altro brano?
Voglio ballare con la musica napoletana.
Una bella tarantella,
mi hai letto nel pensiero, perché adesso ascoltiamo la nuova compagnia di canto popolare con la famosa Tamurriata Nera. Tutti sappiamo che racconta la storia di una donna che mette al mondo un bambino di colore concepito da un soldato durante l'occupazione americana, e quindi questa donna però che ama la vita nonostante tutto, anche se è stata abbandonata dal soldatino, però mette al mondo questa straordinaria creatura nera ma bellissima.
Money.
Bene, riprendiamo dopo questa tammuriata nera bellissima e mi ha fatto venire in mente un libro di Henry De Luca, che è napoletano ed è uno dei più belli, credo, Il giorno prima della felicità, per dire edizioni Feltrinelli nell'Universale Economica, tanto per riferire anche l'autore, e dove si narra le quattro giornate di Napoli, quindi la liberazione nel 44 di Napoli. E devo dire che di lì è nata la storia che raccontava appunto Romano, e però bisogna anche ricordare che anche noi abbiamo lasciato i bambini bianchi, certo, figli degli alpini in Africa, in Somalia, perché
la razza.
Ecco. Vabbè, è solo una questione di colori. Va bene, e questa era una.
Ci è piaciuta la tua citazione. Grazie Paolo di questo ricordo. Io invece, sfogliando La Nazione qui davanti, ho visto un articolo del mio amico, carissimo amico Claudio Santori, anzi amico, ma prima è stato il mio professore di greco e latino, poi siamo diventati amici perché ci unisce la passione per la musica e abbiamo anche lavorato insieme. E in questo articolo Claudio Santori dice che sabato prossimo alle 16 nel chiostro del Palazzo Pretorio, sede della biblioteca di Arezzo, ci sarà un concerto di un coro molto molto particolare, un coro che si chiama Voce Incanto, incanto perché è formato da 60 bambini e ragazzi di età che va tra i 4 e i 20 anni. E in questo concerto, tra l'altro, sarà cantato anche l'inno del Saracino. Quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori aretini cittadini ad andare a questo interessantissimo e divertentissimo concerto.
Bene, io volevo solo aggiungere un'altra cosa, prima poi dei saluti, penso, ma ci sarà anche qualche cos'altro forse. Monica Vitti compie 85 anni, purtroppo non sta bene, però è giusto ricordarla perché è stata, come si suol dire, una delle attrici più belle, più divertenti del cinema italiano, no?
Sì, un'attrice che sapeva essere ironica, ma comunicare anche i piccoli drammi della vita. La sua storia artistica con Alberto Sordi è stata straordinaria, ma è stata una delle attrici preferite anche dal grande Antonioni, e quindi sì, un augurio di cuore a questa straordinaria donna, diciamo così.
Ecco, a proposito di donne, ci siamo dimenticati di ricordare Tina Anselmi, che è mancata l'altro giorno. E io ho postato, mi è capitata fra le mani, devo dire, per caso, una foto in bianco e nero, splendida, con Tina Anselmi che chiacchiera con Neil Deiotti. E io l'ho intitolata Democrazia e femminilità.
Sì.
Perché mi sembra che siano due delle donne che, comunque la si pensi, vanno rispettate e vanno considerate fra le mamme, come ha detto Laura Boldrini, fra le mamme della Repubblica Italiana e del nostro paese, della nostra Costituzione. No, perché sono intervenute dopo, però Tina Anselmi ha veramente ricoperto degli incarichi in un certo modo, combattendo da partigiana, cattolica, credente, praticante, ma laica fino al midollo nel fare le cose dello Stato, e questo bisogna ricordarlo, e bisognerebbe ricordarlo a quelli che fanno gli integralisti e poi pretendono di fare politica. No, non si può essere integralisti facendo politica. Però Tina Anselmi va ricordata, credo, e insieme a Neil Deiotti mi sembra una bella accoppiata.
Sei d'accordo se dico che sarebbe stato un ottimo presidente della Repubblica?
Io me lo sono sempre augurato. Purtroppo i politici fanno quello che vogliono.
Per chiudere con un sorriso, a proposito di fotografie, no? Tu hai parlato della foto di Neil Deiotti insieme a Tina Anselmi, mi è capitato, diciamo che non ricordo in quale giornale, una fotografia di Neil Deiotti, ma sotto c'era scritto che era Tina Anselmi.
Sì, l'ho visto anch'io, mi è passata sotto gli occhi.
Mandiamo un altro brano musicale prima di, dei saluti, Paolo.
Certo.
E ascoltiamo Sal da Vinci con A città e Pulicinella del grande Claudio Mattone. Vai, Andrea.
T'accompagno vica vica sulla tua casina amica, e da volte per quartiera do sola non sapere, ma se vede tutto riesco e sarà buone finestre e capisci com'è bella la città e Bulle Chanel.
Com'è bella, com'è bella la città e Bulle Chanel. Com'è bella, com'è bella la città e Bulle Chanel.
Mi rispiace sulla mente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente, che non te ne ha coscienza e non te ne ha rispetto, come fanno a piglia suone quando a sera rindolietta. Cinga da Madino quando traffico permette,
hai permesso tutto cosa, no perché ti no da ritta, ma perché se sempre fatto e soltanto questi spiedi.
Paolo, siamo in conclusione, ma prima dai di nuovo i nostri,
ridò i nostri
recati,
dati,
i nostri
0575 60 48 30 il telefono, le email info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it, e poi potete commentare sulla pagina Facebook Radio Incontri Cortona.
E siamo proprio ai momenti finali della nostra programmazione mattutina del giovedì. Come sempre, no? Siamo stati bene in compagnia di Andrea, che ha messo tutto a puntino, filato tutto perfettamente liscio. Grazie Andrea della tua preziosissima collaborazione in compagnia dei nostri ascoltatori.
Grazie a Romano.
E grazie a Paolo.
Saluti a tutti, buona settimana a tutti.
E possiamo lanciare anche l'ultimo brano, vai Andrea, che io dedicherei a Donald Trump. Tu che ne dici?
Ma sì, va bene, va bene.
Tu vuoi fare l'americano,
sta.
Più americano di lui, no? Perché la Clinton, sì, come ce la vedo poco a fare l'americana.
Lo è.
Lo è.
pesantemente.
Però mi sembra più europea che americana.
Ma soprattutto
sì. non aggiungere altro. Con Tuvo Pallamericano salutiamo tutti, vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, alla replica del sabato all'una in punto e in streaming da domani, da oggi pomeriggio.
Podcast. Sì, in streaming ci siamo già.
Ci siamo già e quindi ascoltateci, chiamateci, comunicate con noi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona settimana.
Mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi tu fa tanto. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll.